l'ANSA ha divulgato una notizia che negli ultimi 6 anni in Italia ci sono stati 242 eventi disastrosi, in pratica 3 al mese. E tutti questi eventi hanno portato lacrime e dolore, alcune morte e disperazione. Gianfranco Bologna, che è un biologo esperto in ecosistema e direttore scientifico del WWF Italia, non solo questo, ma è anche un docente universitario, fa dei seminari in varie università. Tempo fa, in un'intervista, ha lanciato un preoccupante appello e voglio leggervi alcune sue parole, brevissime parole. Per quello che sappiamo, esiste un solo pianeta adatto alla vita e lo dobbiamo tutelare. La nostra è una chiamata urgente all'azione, diceva. Non possiamo più aspettare. In un pianeta sempre più soggetto a sconvolgimenti climatici causati dall'azione dell'uomo che ne provoca modificazioni nel suo meraviglioso equilibrio, si rischia, continuava lo studioso, che nel 2050 non si rientrerà più nei limiti della biosfera. La biosfera sarebbe tutta quella parte del mondo, compresa l'atmosfera, dove è possibile la vita. E lui dice che questa si sta restringendo sempre di più. Proprio pochi giorni fa ho visto una notizia, per quello che può valere, su internet, che diceva che nel 2100 ci sarà la distruzione totale, se continuiamo così. Questo esperto concludeva la sua intervista dicendo: vogliamo difendere e promuovere la prospettiva di un solo pianeta, con l'idea che esiste un solo pianeta. Noi dobbiamo proteggere la nostra Terra. Perché l'appello di questo scienziato? Perché difendere la Terra dalle modificazioni del suo stato naturale è importante per il futuro del nostro pianeta. È importante per noi, per i nostri figli, per le generazioni future. La nostra terra è un bene unico e prezioso, è dove noi nasciamo e viviamo. E quest'uomo, credendo profondamente che quello che sta studiando e sta dicendo è vero, si impegna a divulgarlo. Si impegna a divulgarlo, va per l'università, scrive libri. È necessario difendere con tutte le forze ciò che noi riteniamo prezioso. Questa è una regola di vita. Ma se è vero come è vero che la terra in cui viviamo, la nostra vita, la nostra famiglia sono beni preziosi, è pur vero che esiste un altro bene ancora più prezioso per l'uomo, ed è il dono della vita eterna. Dio fa conoscere questo dono, il dono della vita eterna, attraverso la sua parola scritta, come abbiamo sentito, ma anche attraverso la sua parola vivente, cioè Gesù Cristo. Questa vita che viene da Dio è un bene prezioso, il bene per eccellenza. E Gesù stesso ha affermato, ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Luca 21:33. La parola preziosa ci è stata trasmessa mediante lo Spirito Santo, attraverso uomini che Dio all'inizio ha chiamato fuori dal mondo per formare il suo popolo e poi la sua Chiesa. Uomini che con fedeltà l'hanno custodita e proclamata, affinché tutto quello che è scritto, il pensiero di Dio, arrivasse integro a noi e noi potessimo ricevere, come abbiamo sentito adesso, molto bello ancora questa prima parte, potessimo ricevere la vita. Gesù ha detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24, che meraviglioso miracolo è la vita. Purtroppo però molti uomini, nemici di Dio, stimolati dal nemico di Dio, si oppongono al messaggio di salvezza così com'è e ne producono uno sconvolgimento, modificano il suo meraviglioso equilibrio con insegnamenti tossici. Ed è per questo che Dio da sempre ha chiamato e chiama ancora oggi i suoi figli ad un'azione, li chiama urgentemente all'azione. Voglio leggere per voi i versetti 1 a 4 della lettera di Giuda. Volete aprire per favore la vostra Bibbia, la lettera di Giuda, questa breve lettera che abbiamo con gli altri fratelli intenzione di, se Dio vuole, di spiegare in tutto il mese di ottobre. Per questa domenica ci sarò io, poi per domeniche successive, due domeniche successive la farà Andrea e poi altri due domeniche parlerò ancora io. Quindi lettera di Giuda, versetto 1. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati da Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. La meditazione che segue si basa sul versetto 3, dove Dio ci chiama ad agire e non a rimanere indifferenti, in una indifferente superficialità. Dio vuole coinvolgere il suo popolo nella difesa dell'integrità della parola di Dio, della sua parola. E per questo ci propone due azioni da fare, due azioni per reagire in modo giusto al suo appello, alla sua chiamata. La prima è rispondi subito, perché la chiamata di Dio è urgente, è il solenne desiderio di Dio. E poi rispondi seriamente, perché la chiamata di Dio richiede un impegno totale, un impegno completo. La lettera di Giuda, Giuda era un nome comune ai tempi di Gesù, non è stato più usato perché, soprattutto tra i cristiani, perché ci ricordava il traditore. Però era un bel nome Giuda, lode a Dio. Giuda era il fratello del Signore. Questa lettera è stata scritta presso poco nel 65 d.C. e per certi versi riprende un argomento che stava trattando anche Pietro, cioè l'allontanamento dalla parola di Dio e da Dio. Pietro tratta di questo nella sua seconda epistola. E al capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, al versetto 2, dice Pietro che si infiltreranno, sta parlando al futuro, si infiltreranno dei falsi credenti nella Chiesa, e quindi avvisava i fratelli, le sorelle di stare attenti a questo. Invece noi abbiamo letto al versetto 4 che questo era già successo. Quindi la lettera di Giuda è dopo la lettera di Pietro, però tratta questo argomento e per certi versi può sembrare molto simile. Come ho detto, Giuda, che ha scritto questa lettera, qui si definisce come servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, e Giacomo era il fratello del Signore Gesù. Come Giacomo, anche lui agli inizi non credeva in Gesù Cristo. Anzi, in Marco al capitolo 3, versetto 21, noi troviamo tutta la sua famiglia molto preoccupata che stava andando a prendere Gesù perché pensavano che fosse fuori di testa. E poi nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 5, troviamo appunto questi fratelli che sfidano, sbeffeggiano Gesù e gli dicono di scendere se si vuole mettere in mostra, se vuole attirare l'approvazione di tutto il popolo. Beh, che occasione migliore della festa delle capanne, tutta Gerusalemme radunata, dai, se vuoi farti vedere. Lo ritenevano un fanatico presuntuoso. Ma poi, meravigliosa la conversione, no? Che cambia il modo di pensare, cambia le vite delle persone. E poi li ritroviamo tutti e due a Gerusalemme, nella casa, nell'alta stanza, insieme ad altri, insieme a Maria, insieme a tutta la famiglia, insieme ad altri 120 che pregavano, come dice la parola, concordi e perseveranti, nell'attesa della discesa dello Spirito Santo. Era circa il 33 d.C., erano 50 giorni dopo l'ascensione di Gesù Cristo in cielo, e in quel momento, quando scese lo Spirito Santo, iniziò la Chiesa, la storia della Chiesa che va avanti fino ad oggi. Da subito però ci furono problemi, infatti falsi insegnanti, falsi insegnamenti cercarono di snaturare il messaggio del Vangelo per confondere la fede dei veri credenti, dei nati di nuovo. Ma Gesù l'aveva profetizzato, in Matteo capitolo 7, versetto 15, ci parla di questi lupi travestiti da agnelli, che sarebbero entrati nella Chiesa con l'idea di catturare i veri credenti e trascinarli lontani da Dio. E poi ancora in Matteo, nella parabola delle zizzanie, al capitolo 13, ci parla pure del fatto che nella Chiesa ci sarebbero stati dei falsi credenti. Anche nelle lettere che noi leggiamo del Nuovo Testamento c'è da parte degli Apostoli un continuo avvertimento a rimanere fedeli alla parola che ci è stata trasmessa. La breve lettera di Giuda appunto parla di questo argomento, parla del problema dell'apostasia, affrontare l'apostasia. Che significa apostasia? Ne parleremo appunto durante tutta la spiegazione dell'epistola, però adesso voglio dirvi che è l'allontanamento da Dio, dalla verità della sua parola, per seguire falsi maestri. Per contrastare l'apostasia ed evitare che infetti la Chiesa, quindi è necessario rispondere subito alla chiamata di Dio e non rimanere in una indifferente superficialità. Rispondere subito alla chiamata di Dio, perché la chiamata di Dio è urgente e solenne. Questa chiamata è il desiderio di Giuda, è il desiderio di Dio, e Giuda scrive: carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo. Come ho detto, Giuda all'inizio era scettico, anzi pensava male del Signore Gesù, ma ora che era stato vinto dal suo amore, desiderava incoraggiare i fratelli, parlando della comune salvezza. Abbiamo letto: avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza. E che cos'è questa salvezza? Beh, io spero che qui lo sappiamo tutti che cos'è la salvezza che Dio, e se non lo sapete allora ve lo ridiciamo un'altra volta. Già Andrea pure ne ha parlato, ma è così importante. Dio nella sua immensa grazia ci ha voluto donare il suo figliuolo Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, perché ci ama profondamente, come è scritto in Giovanni 3,16. Ed ancora in Giovanni 1,12 dice che tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo e l'hanno ricevuto nella propria vita come Signore e Salvatore, Dio gli ha dato il diritto, Gesù gli ha dato il diritto di essere chiamati figlioli di Dio, di essere inclusi nella famiglia di Dio, di essere inclusi nel popolo di Dio. E voglio dirvi che Dio già ce l'aveva un popolo, ce l'aveva, questo era il popolo degli ebrei, che in parte avevano riconosciuto qualcosa in Gesù Cristo durante il suo ministero. Quando Gesù resuscita il figlio della vedova di Nain in Luca 7, ai versetti 16 e 17, la folla esplode in un meraviglioso grido di gioia e dice: è sorto un grande profeta in mezzo a noi, Dio ha visitato il suo popolo, ha visitato il suo popolo, indicando appunto il popolo degli ebrei, e noi eravamo esclusi. Ma ora, grazie a Gesù Cristo, lui ha fatto di loro e noi il suo popolo. Voglio leggervi due versetti che si trovano nella lettera agli Efesini. Lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 13 e 14, anzi 12, dal versetto 12. Ricordatevi che in quel tempo, prima di Cristo, eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti e alle promesse, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendolo nel suo corpo terreno. E poi avanti questa bellissima lettera. Allora, per questo Giuda scrive alla Chiesa dove c'erano appunto ebrei e persone non di etnia appunto di Israele, scrive che questa salvezza ci è comune a tutti gli amati che sono amati da Dio e custoditi da Gesù Cristo. È così molto bello, è molto bello parlare della salvezza, della nostra comune salvezza. Mi rendo conto che a volte questo non è l'argomento principale delle nostre conversazioni. Quando ci incontriamo a volte parliamo del nostro lavoro, che abbiamo, che non abbiamo, chiediamo preghiere per la nostra famiglia, parliamo della nostra casa, parliamo dello sport. Sono tutte cose buone ed è giusto farlo, ma tante volte senza volerlo, fateci caso, lasciamo il Signore Gesù fuori da questi discorsi, non ne parliamo. Parliamo poco di come il Salvatore agisce nelle nostre vite, della benedizione che abbiamo nei momenti di comunione con Lui. Non lo so, quante volte tu hai raccontato un momento di comunione col Signore quando stavi in preghiera e come ti sei sentito e come Dio ti ha risposto? Quante volte l'abbiamo fatto? Dimentichiamo di parlare come ha agito nel passato e ancora come può salvare. Dimentichiamo di condividere la nostra beata speranza, cioè che ben presto, fra poco, il Signore tornerà. Cari fratelli, noi vedremo Dio. Ci avete mai pensato? Ci pensate? Noi vedremo Dio. Noi saremo con Lui. Noi saremo completamente redenti anche nel corpo, che comincia veramente a volte a pesare con i dolori. Parlo con quelli più giovani di me. Quanti dolori cominciamo ad avere nel corpo. È veramente consolante quando noi parliamo del nostro Salvatore e della nostra salvezza che ci è comune. Io credo che se noi lo facessimo di più, saremmo più in pace, saremmo più gioiosi, scomparirebbero quegli attriti, quelle indifferenze, quelle lamentele che a volte ci sono in chiesa fra fratelli e sorelle. Parlare della nostra comune salvezza ci fortifica e ci unisce. Quindi Giuda voleva parlare di questo, cioè aveva un grande desiderio. Era così contento di parlare di questa salvezza che Dio gli aveva data. Noi abbiamo in comune, forse non c'hai, pensi di non avere niente in comune con me, ci abbiamo in comune la salvezza. Ok? Tonino, io e te ci abbiamo in comune la salvezza. Amen. Amen. E anche con la sorella ci abbiamo in comune la salvezza. Amen. Questo è qualcosa che ci unisce, è qualcosa che è più forte del vincolo di sangue. Noi staremo per l'eternità insieme a noi. Giuda aveva un grande desiderio di parlare di questo. Ma poi, avete letto quello che è successo? Sono stato costretto. Giuda desiderava di scrivere quello che noi non leggeremo in seguito. Andando avanti, leggendo questa lettera, Giuda non voleva all'inizio, quando ha preso la penna, quando ha preso quello che serviva per scrivere, voleva scrivere un'altra cosa. E poi invece è stato costretto, mi sono trovato costretto. Costretto da chi? Cioè, questa parola, mi sono trovato costretto, indica proprio una necessità imposta. Gli è stato imposto da qualcuno. Ebbè, qui abbiamo una chiara illustrazione dell'ispirazione della parola di Dio. Giuda appunto voleva scrivere una cosa, ma Dio voleva comunicare alla Chiesa un'altra cosa. Molto importante. Probabilmente Giuda avrebbe scritto qualcosa di meraviglioso che però non sarebbe arrivato fino a noi. Perché era qualcosa che sarebbe rimasta lì? Avrebbe magari fatto star bene la Chiesa e altre persone che potevano leggere. Ma invece questa cosa che Dio gli ha detto di scrivere è arrivata fino a noi. Ed è un appello urgente che Dio sta facendo a noi, come lo faceva a loro, lo sta facendo a noi, un appello urgente alla Chiesa. Perché? Lo abbiamo letto nel versetto 4 di Giuda, rileggiamolo. Perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini, e poi li definisce empi, che volgono in dissolutezza la grazia di Dio. Era urgente per il Signore questo avvertimento, e voleva coinvolgere il suo popolo, voleva coinvolgere la sua Chiesa, vuole coinvolgere noi nella difesa dell'integrità della sua parola. Possiamo immaginare il sentimento dello scrittore, sentimento che traspare dalle sue parole. In quel momento solenne realizzò il desiderio di Dio, infatti cambiò argomento, quindi comprese il desiderio di Dio e ubbidì. E allora mi sono chiesto, ho mai percepito nella mia vita il desiderio di Dio? Ho mai sentito Dio spingermi nel mio intimo, nei momenti in cui appunto io sto in preghiera, in comunione con Lui, spingermi a fare qualche cosa? Come ho reagito? Come rispondi tu al desiderio di Dio? E soprattutto, conosci quello che Dio desidera da te? Questa mattina Dio desidera da me e da te che ci impegniamo ad agire contro l'apostasia. Dio ci chiama ad agire e non rimanere in un'indifferente superficialità. Dio vuole coinvolgere il suo popolo nella difesa dell'integrità della sua parola. Voglio dire qualcosa ancora sull'apostasia. Voglio dire che intanto l'apostasia non è, come ho detto, è l'allontanamento da Dio, ma non è la perdita della salvezza. Infatti in Giovanni 10:29 dice che nessuno ci rapirà dalle sue mani, e ancora in Efesini 1:13-14 dice che Dio ci ha sigillato con lo Spirito Santo, garanzia della nostra eredità promessa. L'apostasia è abbandonare la Bibbia per insegnare altre dottrine riguardanti la salvezza eterna, riguardanti la salvezza che la parola di Dio dà nella nostra vita pratica. E abbandonare Cristo e cercare altri mediatori e considerare la fede, e questa ritengo che sia una forma molto sottile e pericolosa, considerare la fede come una fonte di guadagno e non soltanto un guadagno economico. Molte persone cercano attraverso la fede di avere un prestigio, di avere un potere su altre persone, e quindi considerare questa fede come fonte di guadagno porta lontano da Dio, perché le persone alla fine predicheranno quello che conviene a loro. L'apostasia quindi è un grave pericolo per la Chiesa, perché contrasta, ripeto, la purezza e l'integrità del messaggio evangelico. Il desiderio di Dio è che venga smascherata. Come ai tempi di Giuda, anche oggi, i veri credenti, io e te, siamo chiamati ad agire, perché la situazione non è cambiata, anzi sicuramente è peggiorata, con tanti gruppi che, avendo tralasciato la fedeltà delle scritture, propongono idee, teorie e dottrine che rovinano la purezza del messaggio evangelico, il suo meraviglioso equilibrio capace di produrre vita. Quindi rispondi seriamente la chiamata, perché la chiamata che Dio ti fa richiede un impegno totale. Dio desidera che noi rispondiamo subito alla sua chiamata, Dio desidera che noi lo facciamo seriamente con tutto il nostro impegno. Questa infatti è la seconda azione, e posso assicurarvi però che nessuno risponderà a questa chiamata se non capisce che questo è il desiderio di Dio, se non capisce la gravità del problema. C'è un solo Vangelo che salva, una sola buona notizia sulla quale fondare la nostra fede. Per essere salvati dal giudizio di Dio, che come un uragano potente, come un disastroso terremoto, si abbatterà su ogni uomo a motivo del loro peccato. Ma questo, cari, non è la volontà di Dio. Il Signore, nella sua infinita bontà, ha preparato un piano di salvezza e lo ha scritto nella sua parola. Trascurarlo è la peggior catastrofe che possa capitare all'uomo. Lo scrittore, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 3, dice: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? In altre parole, la nostra fede si fonda sulla parola di testimoni che hanno visto, ascoltato, ubbidito a Cristo e che hanno riportato la sua volontà nella Bibbia, la sua parola, confermati dallo Spirito Santo. Come potrà essere salvato l'uomo se gli arriva un messaggio diverso dall'originale, dalla volontà di Dio? Dobbiamo impegnarci a difendere l'integrità della sua parola, per impedire che subisca infiltrazioni negative e che faccia diventare la Chiesa fragile, inquinata, che diventi un deserto senza vita, un luogo arido, una palude fangosa incapace di indicare la via. non possiamo rimanere indifferenti nella superficialità, mentre molti sono ingannati o rischiano di essere ingannati. E quindi la domanda che il Signore mi ha fatto a me e che io rivolgo a voi: sei pronto ad impegnarti? Sei pronto ad impegnarti totalmente per la difesa e per la propagazione del Vangelo, avendo come punto di vista soltanto, come prospettiva, soltanto uno e un solo Vangelo, come il nostro amico scienziato, biologo, che si impegna, perché lui dice: siccome esiste una sola terra, noi non dobbiamo modificarla, rovinarla. Cioè, dove vivrà l'uomo? Esiste un solo Vangelo, se non lo modifichiamo, ma che messaggio arriva all'uomo? Se permettiamo che altri lo modifichino e lo mandino avanti, che cosa arriverà all'uomo? Come potrà essere salvato? Quindi Giuda dice: vi ho scritto per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. La parola esortarvi significa prima di tutto che Giuda sta chiamando vicino a sé il popolo. Sta chiamando tutti quelli che hanno ricevuto questa salvezza, questa comune salvezza, a comparire davanti a lui e rispondere, a non rimanere indifferenti, fuori dall'impegno che Dio sta proponendo. Giuda sta chiamando i fratelli accanto a sé e vuole incoraggiare e vuole fortificare. La parola combattere, infatti, si usava, erano gli atleti che combattevano. Erano le persone che si allenavano in palestra, che avevano i muscoli, che andavano lì nell'arena e si affrontavano nella lotta. In questa attività gli atleti rimanevano a volte feriti, ma nonostante questo continuavano a combattere, mettendo tutto il loro impegno per vincere e per ricevere l'approvazione. L'approvazione di chi? Del pubblico. Beh, noi invece siamo chiamati a lottare per Cristo. E noi non vogliamo l'approvazione della gente, noi vogliamo l'approvazione di Dio. Cercare l'approvazione di Dio, fare ciò che gli piace, cari, questo deve essere lo scopo della nostra vita. Però, come dice la parola, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, siamo esortati a combattere come se ci fosse un pubblico. E chi è questo pubblico? Sono gli eroi della fede delle epoche passate. Noi dobbiamo affrontare la nostra vita cristiana come se questi ci stessero osservando. Questi testimoni sono gente che, per difendere la fede, l'integrità della fede che gli era stata trasmessa e che proclamavano, perseverarono in prove e afflizioni e a volte fino alla morte. Quindi noi non siamo i soli, noi non siamo i primi a cui Dio affida questo messaggio, fa questo appello. E la testimonianza di coloro che ci hanno preceduto e hanno combattuto e vinto ci deve incoraggiare, ci deve spingere a fare come loro. L'avverbio strenuamente, combattere strenuamente, l'avverbio modifica il verbo combattere, che già è bello, un verbo molto impegnativo, però adesso ci aggiunge pure strenuamente, che significa combattere con ancora più forza, significa sforzarsi senza tirarsi indietro. Significa impegnarsi fino alla fine per ottenere il risultato favorevole. Dio vuole che noi ci impegniamo con grande tenacia e valore, vuole da noi un impegno totale, un impegno completo, perché questo bene prezioso ci è stato affidato e noi dobbiamo portarlo così. Come ci è stato trasmesso, dobbiamo trasmetterlo. Combattere strenuamente per la fede trasmessa ai santi una volta per sempre. Seguendo il pensiero ancora dell'autore, voglio sottolineare due caratteristiche che qui vediamo, due caratteristiche fondamentali della fede cristiana. La fede cristiana è stata trasmessa. La fede cristiana è stata trasmessa una volta per sempre. Chi mi sa definire la parola fede? Ebrei capitolo 11 versetto 1.
La fiducia infinita in qualcuno.
Grazie, però vorrei che leggeste Ebrei capitolo 11 versetto 1, quella è una bella definizione. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede è certezza e dimostrazione. La fede è qualcosa interiore, una convinzione, una certezza, una convinzione, che io però dimostro che ce l'ho questa convinzione se poi faccio qualcosa collegato a questa convinzione. Questa definizione della Bibbia, comunque, è una fede, è una definizione che include anche la fede naturale. La fede è quella che nasce quando nasciamo noi. Non so se avete visto la foto di Emma con Dragomir. È stata mandata al gruppo, bella bambina, c'ha il viso che sembra un sole. E beh, sta lì e dorme tra le braccia del padre. Non è che dice aiuto, io questo non lo conosco, c'ho paura. Sta nelle braccia del padre. I bambini hanno la fede, la fiducia innata nel loro, in loro. Quando mio ara gli darà la prima buppata, penso che lo farà tra poco, già l'ha fatto, si attaccherà al seno o al biberon con fiducia. È talmente forte questo, me l'ha ricordato una sorella, è talmente forte questa fiducia che un giorno un genitore che era stato così scottato dalla vita, era una persona amara, delusa, e allora un giorno chiamò suo figlio e lo mise su un muretto e gli disse: vieni, vieni da papà, fai un salto. Il bambino, gioioso, con un bel sorriso, si buttò fra le braccia del padre e il padre si scansò facendolo cadere per terra. Ma che malvagio! Ma nella sua idea però gli stava facendo qualcosa di importante, gli stava insegnando che quella fede che lui c'aveva dentro il cuore, quella fiducia negli altri, non doveva averla perché il mondo è cattivo, eccetera, eccetera. Vabbè, però quello che ho detto è soltanto per far vedere che noi non possiamo vivere senza fede. Non possiamo vivere se noi prendiamo una strada con la careggiata doppia dove si va avanti e dietro, no? Noi la imbocchiamo tranquillamente con la fiducia che nessun matto, che nessuno invaderà la corsia mia e potrò andare finalmente fino a casa. Ma chi me lo garantisce? Chi me lo garantisce che quando prendo l'ascensore arrivo al piano oppure non vado sotto? O quando prendo il treno? Beh, quello è un po' più difficile, perché quando prendo il treno può darsi uno sciopero improvviso dell'ADAC. Comunque la fede è qualcosa che nasce con l'uomo. Ma qui sta parlando però di un altro tipo di fede. Infatti dice che è stata trasmessa, è quella fede che è descritta in Romani capitolo 10 versetto 14, quando dice che la fede viene dall'udire, l'udire è la parola di Cristo. E la parola trasmettere significa dare nelle mani di qualcuno, consegnare qualcosa perché questo possa usarla, perché questo possa tenerne, averne cura. Non modificarla, eh? Cioè viene trasmesso un messaggio originale. Infatti lo Spirito Santo che ha scritto la parola di Dio già nell'Antico Testamento ha trasmesso il pensiero di Dio, e così anche nel Nuovo Testamento gli scrittori del Nuovo Testamento hanno trasmesso il pensiero di Dio, essi hanno scritto e predicato della vita di Gesù, la sua vita potente e santa. Hanno parlato della sua morte, della sua crocifissione e della sua morte per pagare il nostro debito a Dio. Hanno scritto della sua resurrezione per darci la certezza del perdono, e ci hanno scritto anche di come vivere questa vita nell'attesa della sua venuta futura. Tutto questo è la fede che è stata trasmessa. È stata trasmessa ai primi cristiani, i primi cristiani hanno ricevuto da Dio questo dono prezioso e poi l'hanno messo nelle mani dei santi, che sono ancora cristiani viventi, non sono statue, sono i cristiani viventi, erano quelli della chiesa di Giuda e siamo noi che siamo qui nella chiesa Berea e in tutte le altre chiese che si riuniscono oggi, che siamo stati messi da parte per Dio Padre, che siamo custoditi dal Signore Gesù Cristo. Perché questo? Perché anche noi, a nostra volta, trasmettessimo nella sua integrità agli altri questo messaggio prezioso. Quindi questa seconda caratteristica della fede cristiana è molto importante. È stata trasmessa alla Chiesa all'inizio, quando è nata, ed è una, ed ha un carattere definitivo, un carattere definitivo. Non esiste un altro Vangelo su cui fondare la nostra fede. Scusate, torno a ripetere questo perché è così importante, perché ci sono tanti gruppi, alcuni sono bei gruppi dove uno gli piacerebbe starci pure, però se non parlano fedelmente di quello che Dio ci ha trasmesso, noi non dobbiamo ascoltarli. Non esiste un'altra fede che ci insegni e ci aiuti a vivere in modo giusto se non quella che si fonda sulla parola di Dio, sui suoi insegnamenti. Tutto quello che è aggiunto o tolto, anche in minima parte, modifica il messaggio del Vangelo, lo rende inutile. Si possono fare cose che emozionano, grandi gesti umanitari, si possono fare opere potenti, addirittura miracoli, si possono avere ispirazioni che rivelano novità interessanti, dottrine nuove, visioni maestose e splendenti, ma se questo non si trova, non trova conferma della parola di Dio, non lo dobbiamo ascoltare. Se queste cose poi aggiungono o tolgono qualcosa alla fede, alla nostra fede che ha trovato conferma nella parola di Dio, dobbiamo denunciarle come false. Voglio ricordare adesso 9 cose concrete che noi possiamo fare per farci trovare pronti e rispondere alla chiamata che Dio oggi sta facendo. Sono cose che sappiamo, però voglio ricordarle insieme a voi. Passa del tempo in comunione intima con il tuo Signore, meditando la sua parola e pregando. A volte noi facciamo la meditazione in maniera veloce, anche la preghiera, non so se vi è mai capitato, la preghiera prima dei pasti, a volte con la televisione accesa, ringraziamo così in maniera superficiale il Signore. Questo non è avere un rapporto con Lui. Impegnati a studiare la parola di Dio per conoscere la sana dottrina. Passa del tempo con i fratelli e le sorelle che come te amano la sana dottrina, amano la parola di Dio. E poi ama la Bibbia, perché in essa non solo hai trovato la salvezza eterna, ma puoi trovare anche la salvezza di vivere ogni giorno nel modo giusto. Leggi le biografie di uomini e donne che hanno impegnato la loro vita per diffondere la verità del Vangelo, perché il loro esempio ti fortifichi. Il 6° consiglio: non andare a cercare qua e là qualcosa di nuovo e stimolante. Qualcosa di nuovo e stimolante per la mia vita cristiana, perché qui in questa chiesa si insegna sempre la stessa cosa. E quindi io voglio andare a sentire quel gruppo là, voglio andare in quel congresso là, voglio fare quell'altra riunione là. Guarda, tutto quello che ti serve, tutto quello che ti serve per stimolare la tua vita è scritto nella Bibbia. Leggilo, imparalo e praticalo, perché se no non ci saranno cambiamenti. Noi dobbiamo praticare la parola di Dio. E poi non temere di denunciare i falsi insegnamenti, quelli che non sono conformi alla Bibbia. Fallo con decisione, ma fallo anche con pietà, perché pure quelli che insegnano sono persone che sono state ingannate, sono state ingannate. E questo lo vedremo appunto alla fine della lettera, che è l'esortazione che Giuda fa appunto ai credenti, di fare questo con pietà. E poi ancora prega perché lo Spirito Santo protegga la mente e il cuore dei responsabili della Chiesa, di coloro cioè che Dio chiama ad insegnare, perché lo facciano con umiltà e con serietà. Allontanati da quelli che presentano nuove idee, modi di fare intrattenimento cristiano, mettendolo stare insieme al centro degli incontri, piuttosto che mettere al centro Cristo. Dobbiamo essere attenti a fuggire da quelli che propongono e predicano quello che non sta scritto nella Bibbia, perché la nostra fede ci è stata trasmessa una volta per sempre. E Dio stesso ha affermato nella sua rivelazione che la sua parola è completa. E l'ha scritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Voglio chiedervi di leggere con me in Proverbi capitolo 30, versetti 5 e 6. Proverbi capitolo 30, versetti 5 e 6. Il Signore dice al versetto 5: ogni parola di Dio è affinata con il fuoco, egli è uno scudo per chi confida in lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu non sia trovato bugiardo. Ti aggiunge o toglie cose dalla parola di Dio, come purtroppo fanno alcuni gruppi che sono molto molto seguiti, è un bugiardo, è un bugiardo, è un falso insegnante, è un apostata, è un nemico di Dio, è un pericolo per l'uomo e sarà giudicato da Dio. Questa mattina lo Spirito Santo, il Signore, ha voluto far conoscere il suo pensiero. Lui ci ha donato la salvezza, che è una liberazione totale dalla potenza del male, dalla potenza del peccato e dalla morte. E questo senza nessun merito da parte nostra, ma solo per grazia, mediante la fede nell'opera di Cristo Gesù che ha pagato per il mio e per il tuo peccato. Se abbiamo compreso la grandezza del suo amore, allora vogliamo rispondere questa mattina all'appello del Signore. Si moltiplicano appelli per difendere la terra, per salvaguardare questo bene prezioso, per salvaguardare il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle generazioni future da catastrofi sempre peggiori. Abbiamo un bene ancora più prezioso da difendere. Oggi il Signore ci ha ricordato che c'è una catastrofe ben peggiore da evitare, perché i cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà. Dio ci chiama, oggi chiama la Chiesa all'azione, a non rimanere indifferente, in una superficialità indifferente, ma di impegnarci nella difesa dell'integrità del Vangelo. Quindi rispondi subito, perché la chiamata di Dio è urgente, rispondi seriamente, perché la sua chiamata richiede impegno. La situazione che si stava presentando quando Giuda scrive questa lettera 2000 anni fa non è cambiata. Oggi ci sono, come ho detto, gruppi che si definiscono cristiani, ma hanno tralasciato la fedeltà delle scritture, che propongono idee, teorie, dottrine che rovinano la purezza del messaggio del Vangelo, che lo rendono inefficace a produrre la vita. Giuda scrive: carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che ci è stata trasmessa, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Se tu hai ricevuto da Dio il dono della vita eterna, allora oggi il Signore ti chiama a difenderla. Non perché tu la puoi perdere, l'ho detto, la vita eterna non la possiamo perdere perché è un dono di Dio, ma perché questo dono di Dio, come è arrivato a te, possa arrivare integro ed efficace agli altri dopo di te, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti e a tutte le persone, ai tuoi amici, a tutte le persone che il Signore ti metterà davanti. Tu sei qui per questo. Io e te siamo testimoni del Vangelo finché non tornerà il Signore Gesù Cristo. E Gesù nel Vangelo ammonisce con parole gravi quando dice: ma quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Luca 18,8. Dobbiamo difendere e trasmettere la verità di un solo Vangelo. Questo è il desiderio di Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie ancora per la salvezza che tu ci hai donato. A volte molte persone mi chiedono: ma salvare da che? Oh Signore, aiutaci a avere una vita che dimostra un cambiamento, che dimostra veramente la tua potenza. Aiutaci, Signore, a mostrare come tu sei capace di vincere le debolezze e i vizi addirittura dell'uomo attraverso un comportamento che sia fedele alla tua parola, in modo tale che noi possiamo parlare in maniera completa del tuo piano di salvezza per l'umanità. Preghiamo che lo Spirito Santo continui ad agire. Ci sono persone a noi care, parenti, amici, che sono ingannati da falsi insegnamenti. Ci sono persone, forse anche qua dentro, che sono confuse. Ti prego, Signore, che lo Spirito Santo possa applicare al loro cuore la parola che è stata predicata, la tua parola, Signore, così com'è nella Bibbia, e che possa produrre la vita, una vita forte e rigogliosa, che questa Chiesa non sia un deserto arido, ma un luogo di vita, che non sia una palude fangosa e buia, ma sia un faro che mi indichi appunto la strada che conduce a te. Signore Gesù, grazie, grazie perché ci fai partecipi del tuo messaggio di salvezza. Vuoi che collaboriamo con te e questo è un onore grandissimo. Noi vogliamo ribadire il fatto che la tua parola è preziosa per noi. Questo tesoro vogliamo tenerlo caro, vogliamo meditarlo, vogliamo praticarlo. Benedici, Signore, ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen.